portarlo a fare diretto, però devi averci 200 zattere, 50 giubbotti salvagenti che non sai mai se sono a posto perché ci sono 50 tipi diversi. I controlli, in Francia ti controlla, la dogana ti controlla se c'hai il contratto e se sei a posto con loro come fisco. E gli affermaretti ti controllano la sicurezza, cioè dotazioni, giubbotti, zattere, eccetera, eccetera, e se hai, se sei a posto con loro, punto. Finta lì, non c'hai 200 persone. E se uno ti ha controllato, lo scrive nel computer e tu sei a posto, non ti controllano dopo un altro che è quando hai cambiato dipartimento marittimo. Finito. Allora, sostanzialmente questi sono degli spunti che andrebbero molto approfonditi tutti quanti. Comunque, gli spunti per dire che ci sono delle differenze che non hanno ragione di essere, perché il mare è naturalmente senza confini e quindi non è giusto che noi nella nostra professione, che deve essere regolamentata, trovi tutte queste barriere. E non è giusto neanche che per fare il mestiere, che è quello che a noi piace, la nostra vocazione, quello a cui noi abbiamo dedicato tanti sacrifici, perché fare un trasferimento adesso, in inverno, non è una roba semplicissima, deve averci veramente la voglia di navigare. Allora, perché non ci mettono in condizione di navigare, di fare il mestiere che ci piace?
Grazie. Grazie,
signor. Grazie. Buonasera a tutti, allora noi mettiamo ancora, anzi, cominciamo subito a discutere tra di noi. Stiamo aspettando il comandante, il ex comandante della catena di Porto, che è il nostro ospite, che sta arrivando, e il comandante Romagnoli, che sta arrivando con un taxi. Io spero che sia qui a minuti. Comunque, una piccola riflessione, cerco di essere breve e dare la parola a tutti, anche sperando che da parte vostra ci sia anche un'interazione, no? Faccio una piccola riflessione. Io leggo tante volte da Lucina, da tutte le grandi associazioni che raccolgono tutti i cantieri navali, vedo, perché mi occupo dell'economia, il giornale, mi occupo anche di un portale che parla dei problemi nautici, eccetera, eccetera, c'è il grande problema economico che abbiamo, la grande crisi che c'è, il grande futuro che potrebbe avere questo di porto nautico, ma non solo, tutto ciò che ruota di porto nautico è stato creato anche qui, diciamo, a livello locale, nazionale, l'ITENAVE, il distretto tecnologico navale, si parla di questo grande sviluppo che potrebbe avere, e mi fa rabbia sentire molte volte le cose che ho sentito qui da
Filippo
Menuini, il fatto che c'è questo, perché non si può fare? Perché c'è questa grande difficoltà? Non è facile, tante volte, e lo sento anche, non so, due giorni fa, il ministro dello sviluppo economico diceva sì, dobbiamo rilanciare la cantieristica, facciamo delle cose. Sono mesi che Fincantieri, per esempio, sta aspettando queste famose commesse pubbliche per rilanciare. Perché non facciamo, come tante volte dicono, l'IVA agevolata o per i charter, non solo per charter, ma anche per comprare le barche? In Francia il fatto di aver dato un'IVA agevolata per l'acquisto e anche la stessa, come si può dire, quando si va a fare i prestiti in banca, il leasing, diciamo, leasing in particolare, che in Francia io spero che magari lo indichi, per comprare e per acquistare le barche, che ha dato uno sviluppo incredibile. Noi avremmo bisogno come il pane di sta cosa. Ecco, tutto ciò non esiste. Per capire un po' cosa c'è e cosa non c'è, io ho voluto approfittare di Arturo Picciotto, che è magistrato, che ha trattato, essendo stato anche nella Lega Navale, e segue ancora, collabora ancora, tutti i problemi legati non solo alla navigazione, ha aiutato la serie per gli aspetti. Ecco, quali sono questi c'è o non c'è questo inquadramento normativo? No? Perché anch'io tanto volte vedo skipper su internet, quante pubblicità ci sono, faccio lo skipper, mi fa tra i miei colleghi, amici che portano barche, dicono, mi accompagni, portiamo una barca qua, facciamo, ecco, in realtà è tutta una cosa artificiale, è tutta una cosa finta allora, in realtà. Ecco, questo volevo capire, perché
c'è una gran confusione. È abbastanza semplice. Se io vi dico, scusate, di che lingua stiamo parlando? La parola skipper, che lingua è?
Non è traducibile.
In inglese non è una parola nostra. Se voi digitate la parola skipper all'interno di un testo normativo ufficiale italiano, non la troverete. Non importa, non è facile, il regolamento di attuazione neanche. Troverete termini come
ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto, comandante del diporto, ma la parola skipper non la troverete. Possiamo dire che è una nuova professione, una professione diversa? Sicuramente sì. Però qual è il problema? È la rigidità del nostro legislatore, che vede ancora di fatto la navigazione del diporto come una figlia, se vogliamo, spuria, una figlia non riconosciuta della navigazione cosiddetta maggiore. E la normativa che ha faticosamente creato, prima del 71 e poi l'attuale codice del diporto, comunque risente di questo rapporto, come vogliamo, da genere a specie a genere della navigazione del diporto rispetto alla navigazione maggiore. Allora inventa delle sottofigure ritagliate sulle figure dell'agente di mare e le applica alla navigazione del diporto. Questo è un gesto a tutto quanto, perché nella realtà dinamica del diporto certe figure, come appunto queste di cui vi parlavo, ma sono figure che non sono adatte a regolare il mercato. Possono servire per la navigazione delle grandi navi da diporto, per esempio, beh, chi è Abramovic sarà contento in Italia, ma se io ho la mia piccola nave di 13 metri, 14 metri, la mia piccola imbarcazione da diporto di 13-14 metri, addirittura una natante, beh, perché io non dovrei poter fare una professione di questo tipo? In questo momento non c'è una normativa che quindi regoli il lavoro di skipper. Bisogna in qualche maniera arrangiarsi, come diceva appunto il nostro amico skipper d'Oltralpe, italiano, ma che lavora anche e soprattutto d'Oltralpe. Quali potrebbero essere gli scenari futuri? Beh, lo scenario numero uno potrebbe essere quello di una proposta avanzata da organismi, da associazioni e fatta proprio da qualche parlamentare, una proposta di legge per regolare la professione di skipper. Potrebbe essere interessante per il governo, perché potrebbe essere il momento per poi chiaramente disciplinare e quindi esigere anche tributi da questa nuova figura professionale. Questa è una strada, può darsi che non sia la migliore, sarà probabilmente la più lunga, ma sarebbe probabilmente anche quella più ufficiale. Poi che cos'altro invece potrebbe accadere? Beh, potrebbe accadere che chi fa lo skipper Oltralpe e quindi fa un'attività professionale che, secondo quelli che sono i principi generali dell'Unione Europea, dovrebbe poter fare pagamenti in tutti i paesi, decide: ma io voglio fare questa attività in Italia, riconoscetemela. Qui si scontrerebbe contro la burocrazia, con quei problemi di cui parlava il nostro amico skipper prima. E allora cosa potrebbe fare? Potrebbe provocare, per esempio, l'amministrazione dicendo: io ti metto in mora, devi riconoscere il mio titolo, mi devi fare lavorare. E magari rivolgersi a un giudice per ottenere questo riconoscimento. E questo giudice si troverebbe in difficoltà, perché il riconoscimento di titoli da parte di uno Stato, titoli formati all'estero, per esempio uno che vuole fare l'avvocato in Italia con l'abilitazione spagnola o francese, vuole fare il medico, eccetera, è una materia tutta molto farraginosa, tutta molto vulcanica, nella quale spesso interviene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ne avrete sentito probabilmente parlare, non so, dei cosiddetti abogados che hanno ottenuto il titolo in Spagna e poi vengono in Italia, sono italianissimi, si sono iscritti semplicemente in una lista in Spagna e vengono in Italia a fare la professione di avvocato. Perché? Per aggirare un difficile esame di Stato che in Italia è richiesto. E per poter far questo c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia che ha detto: sì, si può fare. Per la professione di skipper non so se questo potrebbe essere validamente fatto. Perché? Perché il nostro legislatore considera il comandante dell'unità da diporto, l'ufficiale di navigazione, il capitano del diporto come una figura che ha un po' di rilevanza cosiddetta pubblica. Che vuol dire? Che è un po' difficile. Vuol dire che sono riconosciuti a questo soggetto anche dei poteri particolari, sono riconosciuti delle prerogative anche di carattere di sicurezza nei confronti degli altri. Allora dice: me la voglio disciplinare io questa figura, non accetto l'intromissione dell'Europa nel disciplinare. E allora forse questa strada potrebbe essere un po' difficile, non tanto facile da percorrere. Poi c'è un'altra problematica della quale però non parlo, perché nel frattempo è arrivato il comandante Romagnoli che il tuo intervento sarà sicuramente più interessante del mio, che è il problema della differenza tra noleggio, locazione, di scafo, quali responsabilità ha chi riceve una barca in nolo, chi la prende, per modo di meglio dire, in nolo, e chi la prende invece in locazione, come si pone lo skipper in questi contesti. Ma questo magari lo diremo dopo, così subito iniziamo a saccheggiare la scienza del comandante Romagnoli, che era molto seguito. Grazie.
Buonasera.
Ciao Anastasia.
Buonasera.
Buonasera, mi scuso del ritardo, ma...
No, me lo puniremo subito perché in questo senso noi abbiamo così raccontato, grazie
eravate affidati a...
No, va benissimo, solo che...
Elemento.
No, solo che noi adesso vogliamo entrare nel concreto, perché abbiamo parlato prima con Filippo e Filippo ci raccontava quanto è facile fare lo skipper e anche normativamente, diciamo all'estero, in Francia soprattutto, che ha dato una grande spinta all'economia di tipo del diporto nautico, della nautica in generale, con risultati ottimi. Dall'altra parte abbiamo visto quanto è difficile farlo in Italia con una questione faraginosa, anche non solo di riconoscimento dei titoli. Da noi il titolo, da quanto ho capito, di skipper non esiste, cioè non c'è, esiste, ecco. E voglio capire, non solo dal punto di vista tecnico, cerchiamo anche di parlare semplicemente perché tutti devono capire e anche per capire anche un po' le esperienze che fa la Guardia Costiera finora, ecco, incontra uno skipper non skipper, cioè cosa è successo fino adesso, visto che anche il comandante è stato a Trieste fino a poco tempo fa, adesso è a Roma se non sbaglio,
certo.
E quindi volevo capire un po' la sua esperienza, ecco, se ci racconta un attimino in breve, sinteticamente, a che punto siamo o se esistono delle proposte di legge o delle cose che, ecco.
Si può avere una citazione in merito?
Prego.
Al titolo che viene dato a me, per esempio, è stato dato a Venezia, conduttore di un'intera di porto adibito al noleggio. Volevo domandare al magistrato se questa dicitura, sì, al comandante, questa dicitura cosa chiarisce?
Questa è proprio la professione come normativamente intesa in Italia. Poi la vuole chiamare skipper, la chiama in un altro modo. Lei è abilitato a condurre unità da diporto nel caso in cui qualcuno la prenda a nolo, questa unità da diporto. Se però uno non vuole utilizzare il contratto di noleggio, siamo già un po' più in difficoltà, perché non so fiscalmente come potrebbe essere inquadrata la sua attività.
Fiscalmente rischiamo verifiche,
appunto, ma penso che il nostro uomo è lì, quindi
ecco, chiediamo a Romagnoli se ci dà così, allora, una casistica semplice di cosa è successo. Di...
grazie Arturo, in effetti la situazione è alquanto complessa. Semplificare non serve a niente, serve solo a illudere. Se vi piace, le favole le raccontiamo tutti ai nostri bambini, le abbiamo raccontate, però dobbiamo vedere un pochettino in faccia la realtà. Allora, il discorso in questi termini: sino al 2005 non c'era, anzi c'era quel titolo di cui ha parlato il signore, ma non c'era una vera e propria configurazione del diporto commerciale e quindi del diporto professionale. Cioè il diporto è classificato ex legge, prima dalla legge 50-71 che ha retto per una trentina d'anni il panorama, e poi nel codice della nautica, quale quel tipo di navigazione svolto per fine lusorio, cioè per fine sportivo ricreativo, dal quale esula il fine di lucro. Fine. Non c'è questa possibilità. Peraltro, in effetti, locazione, noleggio e quant'altro di fatto esisteva. E però solo prima nel 2003 con la legge 172, ma poi specialmente col codice della nautica, si è concretizzata questa fattispecie. In effetti, parlare di skipper è una parola bella, ma lo skipper non è il comandante. Lo skipper è colui il quale conduce, in genere, ecco, parlando nel concreto, colui il quale conduce una unità a vela per fini sportivi, per partecipazione a regate, a gare e quant'altro. Quindi può essere un ottimo conduttore di imbarcazione, un ottimo sportivo, un ottimo esperto, ma non è affatto detto che sia perciò stesso un comandante, perché il comandante è figura più complessa, in cui c'è sia la perizia nautica ma anche l'esperienza professionale e legale, perché correlato a questo nome comandante c'è su tutta un'altra serie di conseguenze che magari lo skipper di suo non ha. Noi italiani però siamo esterofili e quindi questa parola skipper piace, ha avuto presa, ha avuto successo indubbiamente. Tornando un pochettino, perché dobbiamo ricostruire storicamente gli istituti, nel 2005 è uscito il codice della nautica che finalmente ha concretizzato la figura del diporto commerciale, articolo 2. Articolo 1 ci dice che non esiste fine di lucro nel diporto, articolo 2 già ci dice invece no, c'è il diporto commerciale. Molti hanno gridato allo scandalo.
Siamo entrati in Italia.
No, esatto, no, vabbè. Mi ricordo perfettamente all'indomani dell'uscita del codice della nautica, abbiamo fatto un bel convegno in Camera di Commercio e un noto professore qui di Trieste, il professor Volli, tra l'altro sono onorato della stima perché ha fatto appunto la prefazione anche al mio libro, quindi meglio di questo non posso dire. Ma lui disse: ma come? Prima vi dite che dal diporto, fine sportivo, ricreativo, dal quale esula il lucro, e poi articolo 2 mi mettete subito invece l'attività commerciale, che è propriamente, tipicamente lucrativa. Ebbene, qui c'è un equivoco di base e di fondo. La navigazione da diporto, chiamiamola così, commerciale, non è assolutamente fatta a fini di trasporto o a fini commerciali, ma deve essere sempre svolta a fine sportivo e ricreativo. Quello che viene locato, il diporto chiamiamolo commerciale, è solo la locazione o il noleggio dell'imbarcazione da diporto. Per cui il tipo di navigazione che poi noi svolgeremo sarà prettamente diportistica. Cioè a dire, se io prendo in locazione un'imbarcazione di porto, non potrò farci attività di trasporto, non potrò quindi portarci beni e altre cose contro un biglietto di passaggio, non potrò fare trasporto passeggeri, il trasporto passeggeri a titolo oneroso, quindi lo potrò fare solo a titolo amichevole. Non potrò quindi, per che so io, prendere in locazione un'imbarcazione di porto, mettermi al malaudace e dire: beh, facciamo pagare un biglietto, alle ore 10 andiamo a Muggia, alle ore 11 andiamo a Sistiana e via di seguito. Assolutamente no. È una cosa che finisce in se stessa, sia la locazione che il noleggio. Gli altri due usi commerciali sono appunto la scuola nautica e l'assistenza al diving. Queste sono le tre categorie dell'uso commerciale. Arriviamo ai titoli. Sino appunto al 2005 e sino al decreto ministeriale 10 maggio 2005 avevamo il titolo che ha detto il Signore, che è un titolo assolutamente particolare, perché è il primo titolo ibrido che conosca la storia del diritto della navigazione. Come si conseguiva? Lei come l'ha conseguito? Lei ha detto a Venezia, ma ce ne andiamo anche naturalmente a Trieste, non è che siamo la mera.
Praticamente siamo andati una mattina e siamo buttati in piscina e ci hanno fatto stare 10 minuti.
E questo è quello che lei vede dall'esterno. Allora, per prima cosa bisogna essere iscritti nella matricola dell'agente di mare, quindi sì, dimostrare di avere interesse a svolgere professionalmente l'attività marittima. E questo è che uno deve avere, prima di tutto, le visite, dimostrare di saper nuotare, vogare, 10 minuti in piscina di galleggiamento, in modo tale che se uno cade dalla barca non siamo almeno sicuri che per 10 minuti
la prova di voga.
La prova di voga.
Poi chiaramente prima aver conseguito la patente nautica.
No, chiaramente prima. Eccolo qui il punto. Normalmente abbiamo una summa divisio tra quello che è il marinaio da diporto e il marinaio invece professionale.
Fanno la distinzione prima e terza classe.
No, no, guardi, le categorie sono tre: prima, seconda e terza categoria. Prima categoria del agente di mare, il personale di stato maggiore addetto ai servizi di bordo, dal nostro uomo al comandante della nave. Seconda categoria sono coloro i quali fanno i servizi di bordo complementari, quindi avremo cuochi, camerieri, cambusieri e quant'altro. C'è il capitano Baici qui che la sa ben lunga, e così glielo ricordiamo. La terza categoria invece è quella del cosiddetto naviglio minore. Abbiamo quindi gli addetti alla pesca locale e al traffico locale, le barche minori, queste di stovini, chiamiamole stovini, che portano avanti e indietro le persone dalle navi rada e quant'altro. Quindi queste sono le categorie dell'agente di mare. L'agente di mare implica comunque, oltre al saper nuotare e vogare, idoneità fisica con visita biennale, ogni due anni va rinnovata, quindi oltre all'idoneità iniziale ogni due anni bisogna dimostrare di essere a posto, e poi adesso tutta una serie di corsi, GMDS e quant'altro, tutta una serie di corsi richiesti dalla cosiddetta IMO STCV 78-95, sono convenzioni internazionali, quindi non c'è verso, per cui prima bisogna aver seguito dei corsi e poi dopo si conseguono alcuni brevetti. Insomma, in parole povere, mentre una volta per fare il marittimo bastava avere un pochettino di buona salute e un pochettino di buona volontà, adesso no, bisogna prima frequentare dei corsi. La maggior parte li tenevano dalle parti di Capua, a Napoli, a Castelvolturno, adesso finalmente dovrebbero instaurarli anche qua a Trieste, nell'ambito dell'autorità portuale. Il comandante Cuomo, il dottor Cuomo, ha iniziato una pregevole iniziativa proprio per dotare anche Trieste di questi corsi. Del resto abbiamo un istituto tecnico nautico, c'erano dei corsi di automazione navale. Insomma, comunque ci sono tutta una serie di corsi di base, che sono poi citati qui nel decreto per il diporto, che servono a far sì che una persona che imbarca abbia le minime cognizioni per poter dire che naviga a ragion veduta, cioè che non è una specie di ospite, perché un conto è navigare perché si è ospiti a bordo, si è passeggeri, e un altro se si fa parte dell'equipaggio. Dov'è lo stadio ibrido di questo titolo che lei ha conseguito? Che mentre per la professione di marittimo c'è tutta una serie poi di esami ulteriori e di ulteriori requisiti culturali e di titoli professionali marittimi specifici, per cui si va dal capo barca al marinaio autorizzato a traffico, al padrone marittimo, c'era, adesso non c'è più niente di tutto questo, vabbè, ma comunque, e sino al capitano superiore di lungo corso, eccolo lì, abbiamo il capitano Baci, capitano superiore di lungo corso. Sì, nemmeno quello, però chi ce l'ha il titolo se lo tiene, ecco. C'è l'ufficiale di prima classe, insomma c'è tutta una serie di titoli che sono stati innovati recentemente proprio in virtù della IMO STCV 1978-1995. Invece in questo caso avevamo un marittimo iscritto nelle matricole del gente di mare e che assumeva, riusciva ad avere un titolo in virtù di una patente nautica presa per diporto, una patente nautica da diporto. Quindi avevamo uno strano innesto dove c'era una persona che aveva preso la patente come un qualsiasi diportista e poi iscrivendosi man mano, come dire, creava questa, concretizzava questo titolo professionale che è il conduttore per l'imbarcazione di vita al diporto. Era allora nel 96, e parliamo di una legge infatti del 96 che ha avuto vigore pieno sino al 2005 e che ha permesso a diverse persone di poter iniziare una certa attività, perché altri titoli non c'erano, perché tra l'altro se andiamo a vedere il capitano di lungo corso non poteva portare una barca a vela, perché del resto un capitano, qualcuno dice ma è assurdo, ma non è affatto assurdo, perché uno che è un comandante di porta container o anche di nave mercantile di qualsiasi genere, una super petroliera, può darsi che di vela non è mastichi, non è affatto detto, magari è bravissimo. Poi tra l'altro con le navi moderne c'è un distacco formidabile tra quello che è condurre un'unità di piccole dimensioni e quello che è una super petroliera o una nave automatizzata, sono due lavori diversi. È come credere che un architetto di per sé stesso sappia fare il capomastro, ecco, o il geometra, non è detto, non è assolutamente detto. Per cui abbiamo questi titoli specifici che sono stati istituiti col decreto ministeriale del 2005. Abbiamo l'ufficiale di navigazione di porto, il capitano del diporto e il comandante del diporto, ed in più anche gli allievi capitani. Quindi si inizia, come dire, una carriera. Gli stessi titoli esistono anche per la macchina. A cosa sono destinati questi titoli? Sono destinati per coloro i quali imbarcano sulle unità, sulle imbarcazioni di porto adibite al noleggio e sulle navi da diporto. Quindi al giorno d'oggi chi vuole esercitare un'attività di noleggio e imbarcazioni da diporto deve imbarcare necessariamente su queste unità una persona che è iscritta nelle matricole d'agenti mare, ma che in più ha uno di questi titoli, a seconda della dimensione della nave, dell'imbarcazione, del numero delle persone, e c'è tutta una graduazione su quello che questi soggetti possono fare. Ora, il problema fondamentale è avere prima di tutto l'istruzione e poi qua in Italia trovare gli imbarchi, perché come sappiamo bene c'è un abusivismo imperante e una situazione un pochettino non ben chiarificata, per cui se un ragazzo adesso può fare l'allievo per iniziare poi dopo a fare l'esame il primo esame, che è l'ufficiale di navigazione del diporto, logicamente ha delle difficoltà a imbarcare a ruolino su una barca per farsi i 6 mesi, l'anno di navigazione che è necessario per accedere all'esame. Queste sono le situazioni reali. Notiamo bene che oltretutto c'è anche il titolo di specializzazione per quanto riguarda la vela, per cui, eccolo qui, l'articolo 8 del decreto ci dice sezione coperta, chiaramente quando uno è capitano di porto, sezione vela, perché i titoli professionali sono prescritti ai fini dello svolgimento delle prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato a propulsione a motore. Se invece ci troviamo di fronte a un veliero, con questi titoli non basta, ci vorrà la specializzazione per vela e l'esame si svolge presso la direzione marittima quando ci sono le normali sessioni d'esami per i titoli professionali marittimi. Quindi l'esame si svolge da noi in direzione marittima, a Trieste, come potrebbe essere Venezia o altro, però chiaramente ci vuole una preparazione specifica, c'è un programma, il capitano lo sa che partecipava a tutte le sessioni, abbiamo fatte tante, che non ha tanto da invidiare a quello dell'ex capitano di lungo corso, perché in effetti sono, come dire, ripresi. Il Ministero non è che abbia avuto tanta fantasia, sarebbe stato invece utile specificare nel programma alcune materie e alcuni aspetti che sono peculiari del discorso diportistico.
Io ringrazio Romagnoli, andiamo dentro questa cosa, perché da quanto capisco, cioè, o uno fa veramente il cursus per diventare, cioè, però lo deve fare da ragazzo, cioè deve fare degli studi, le cose, certo. Però uno non è che a un certo punto della sua età dice io mi faccio la patente nautica, faccio i miei anni che devono passare, dopo divento skipper, cioè, no, quindi non c'è, non esiste nessuna argomentazione.
Dopo 3 anni, ecco, abbiamo qui il signore, era come dire una situazione in cui, non essendoci né un decreto né una normazione precedente, si è dato l'impatto, l'inizio, non si sapeva come cominciare e quindi hanno detto, boh, chi ha la patente nautica senza limiti da 3 anni ed è iscritto in agente di mare, si fa i suoi corsi, e tra una cosa e l'altra si è concretizzato questo titolo che continua ad aver valore e naturalmente per chi l'ha conseguito.
Sì, però dal punto di vista, abbiamo visto l'esperienza generale, cioè uno però ha questo titolo, in teoria, boh, che vale o non vale, non può portare delle persone alla scopa di lucro, può farlo. Come si, ecco, c'è tutto il problema anche dal punto di vista contrattualistico, cioè non può.
Non esiste alcun problema, nel senso che qualora una persona.
Che comunque vale.
Ecco, so.
Che vale,
certo che vale, certo. Lo dice l'ultimo articolo, lo dice chiaro e tondo, nelle disposizioni transitorie, l'articolo 14 del decreto 121, quello che ha istituito i titoli professionali, eccolo qui, il secondo comma, i titoli professionali di conduttore di imbarcazione di porto di vita a noleggio per le acque marittime, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità e spettro di abilitazione. Questo è chiaro, chiaro. Non è che siccome usciva il nuovo decreto, io facevo sempre l'esempio di una persona, adesso per essere maestra occorre avere la laurea in scienze pedagogiche magari, ma le maestre che erano abilitate con le ex magistrali hanno continuato a esercitare, come gli infermieri che erano semplicemente diplomati senza la laurea breve. Poi i nuovi chiaramente da una certa data in poi devono avere. No, non c'è assolutamente illegalità, assolutamente. Se io voglio imbarcare come conduttore per capitano o ufficiale di navigazione per imbarcazioni adibite a noleggio, la barca deve essere segnata come adibita a noleggio, iscritta come impresa in Camera di Commercio l'imprenditore, chiaramente, specificamente abilitato, ci sarà situazione chiara dal punto di vista fiscale, quindi emissione di IVA, di questo e di quell'altro, di tutto quello che serve, chiarezza anche dal punto di vista previdenziale, perché quando abbiamo un soggetto che è scritto nelle matricole dell'agente di mare si accende la posizione previdenziale, dal momento che viene imbarcato a ruolino parte il tutto, quindi non c'è evasione, non c'è altro. Cosa succede spesso e volentieri nella realtà? Che poiché, qui lo dico e qui lo nego, e chiaramente non lo sto dicendo come ufficiale superiore delle capitanie di porto, lo dico a livello di farci una chiacchierata tra amici, succede che spesso e volentieri, siccome oltretutto l'imbarcazione adibita al noleggio è soggetta a un supplemento di visite piuttosto pesante, per cui il certificato di sicurezza dura solo 3 anni e si ha tutta una serie di visite approfondite, più una situazione di maggiore difficoltà, questo è chiaro ed evidente, cui non tutte le imbarcazioni, non tutto il parco diciamo nautico italiano potrebbe reggere di fronte a una visita vera e propria fatta da regolamento, come nel 146 del 2008, poche sarebbero le imbarcazioni che sono in regola. E allora cosa fanno tanti? Fanno la cosiddetta locazione organizzata. Praticamente arrivo io, prendo la barca in locazione, non ho la patente, oppure anche avendo la patente è un sacco che non navigo, oppure se mi voglio godere 10 giorni con la mia famiglia senza star lì a lavorare tanto, perché c'è un lavoro e c'è un impegno, e allora l'imprenditore dice: guardi, anche perché difficilmente l'imprenditore dà in mano uno sconosciuto la sua barca, perché qui abbiamo uno spezzettamento, abbiamo tantissime piccole imprese, micro imprese, abbiamo molte persone che avevano la barca, hanno dato un calcio alla loro vita passata, hanno detto: io mi metto a fare lo skipper, io mi metto a fare l'attività di locazione, di charter. Tra l'altro già con questa parolina charter apriamo la stura a infinite discussioni, è un disastro perché viene dall'inglese, ma noi abbiamo la locazione e il noleggio e il trasporto, sono i tre contratti tipici del codice della navigazione. In Inghilterra questo charter ci mettono dentro tutto e lì ci sono una serie di cortocircuiti inenarrabili, me lo confermerà.
Quindi certo il problema, venendo a conclusione, portando a conclusione le parole chiarissime che ha detto il comandante Romagnoli, è questo: noi abbiamo una esigenza, una volontà delle persone di fare una certa attività, ma questa attività, quella che chiamiamo tutti come attività di skipper, è un'attività che non è regolamentata dalla legge.
Skipper, cioè.
Questo è il discorso. Quindi se io voglio fare professionalmente un'attività devo adeguarmi al regolamento del 2005, il regolamento 121 del 2005 se lo voglio fare professionalmente. Se voglio rischiare, e rischiare sia fiscalmente, perché abusivo esercizio non ci sa, ma rischiare molto fiscalmente, allora sono costretto a fare il charteraggio e lo skipper a nero.
Ma perché? Non solo fiscalmente, anche previdenzialmente.
Anche previdenzialmente.
Ma poi c'è anche il discorso sicurezza sul posto di lavoro, perché la barca a locazione non è sottoposta alle regole dell'81 2008 e noi abbiamo dei decreti 271 e
200. Tu non c'eri prima quando io ho fatto il problema è questo. Molto spesso dobbiamo pensare anche a quelle che sono le esigenze dell'utente, ovviamente. Noi abbiamo un utente che magari non sa andare per mare e abbiamo una società che ha disponibilità di imbarcazione e non si fida di quell'utente. Ecco qui il perché c'è bisogno di un anello di giunzione. Questo anello di giunzione è una persona che abbia una certa abilità, sappia andare per mare e magari non sia proprio uno di quelli ingessatissimi come ha dovuto far lui ogni volta che sbarcava, rimbarcava. È una, vedete, non è una figura che può risolvere il problema di chi vuole andare a divertirsi e chi vuole dare una barca per consentire a qualcuno di andarsi a divertire. Non è il regolamento 121 che risolve questo problema, c'è un vuoto normativo. Allora come risolvere questo problema del vuoto normativo? Uno, facendo una legge che disciplini questa professione. Secondo me non è la strada migliore, perché? Perché finirebbe per ingessarsi esattamente come il 121, perché il nostro legislatore non è capace di fare le cose semplici, la nostra struttura burocratica non è capace di fare le cose semplici, si complicherebbe tutto quanto, anche perché la gente che è in regola con 121 direbbe: ma perché allora questi che sono appena arrivati e fanno gli skipper possono fare quello che vogliono, io devo fare tutti questi casini di visite, sbarcare, imbarcare, e succederebbe un casino. Ipotesi B, quella di fare riconoscere la loro abilitazione rivolgendosi per esempio al giudice dicendo: guarda, io sono in regola per la normativa straniera, lo voglio fare anche in Italia. Ma anche qua, dicevo, ci saranno delle difficoltà, perché non è riconoscere un lavoro del tutto privato, è lavoro, riconoscere un lavoro che ha delle rilevanze pubblicistiche, come dicevamo prima, e allora la Corte di Giustizia potrebbe dire: io qua non ci voglio entrare. Sentiamo che
no, scusatemi, una domanda, ecco, tante volte come ci sono le grandi imprese, ci sono le imprese artigianali, come c'è appunto la grande catena di distribuzione, c'è il piccolo negozietto. Qua io credo che ci sia la possibilità, ecco. Faccio un esempio, in Croazia come funziona? Punto di domanda. Tante volte più che inventarsi cose nuove che sono state già inventate, tante volte piacerebbe andare in un posto dove già esiste qualcosa, magari troveremo, non so, andremo negli Stati Uniti, andremo in Croazia, forse andremo in Montenegro. C'è qualcosa che potremmo copiare? Chiedo a voi, perché in realtà io non capisco se c'è qualcuno, ecco, chiedo a Filippo e poi
lo dice in Francia.
meglio lasciar perdere qua.
No, io faccio un esempio, ho fatto copiamo qualcosa di già pronto che può colmare questo nodo.
Filippo dice la Francia.
Io dico una cosa molto semplice, siccome ci sono delle nazioni dove queste cose comunque, almeno per, vogliamo limitare alle imbarcazioni sotto i 24 metri, che comunque sono una bella fascia di mercato e comunque non complicano oltremodo, sebbene comunque abbiano necessità di professionalità, diciamo il lavoro, invece di pagare non so quanti esperti e consulenti del ministero pagano 4 traduttori e traducono la legge che funziona in un altro paese. Allora la mia domanda è per dire che c'è un pericolo. Questa legge regolamenta in modo perfetto quel tipo di professionalità, ma il problema è che io domani vado qui a Trieste, un'agenzia, questa famosa agenzia di charter che fanno pubblicità su Molina, sul giornale della Vede, eccetera, e dico: io sono uno skipper, voglio lavorare per voi. Non posso lavorare per loro. Come mi devono inquadrare queste agenzie? Come la settimana di charter o continuative, le settimane continuative, io non ho mica capito cosa devo chiedere. Io ho libretto marittimo, io ho un titolo, mettiamo che ho un titolo da ufficiale del diporto, per esempio.
Perfetto, se uno ha il titolo di ufficiale del diporto imbarca regolarmente e non c'è alcuna questione.
Ma cosa vuol dire?
Oh, il fatto, quello che lei diceva, di prendere la legge straniera a posto che ci sia un interno da qualche altra parte e tradurla e farla qui, sì, è una bella soluzione, è geniale, però si infrange completamente contro tutto il nostro sistema e quindi è
uno sfogo.
È come se lo Stato, adesso siamo in crisi, stampiamo soldi.
No, ma certo, è un paradosso.
No, è un paradosso, ma non... il problema è che l'organizzazione marittima in generale si basa sulla professionalità. La professionalità che viene accertata mediante una serie di esami o di titoli. Una volta che lei ha il titolo, lei viene imbarcato regolarmente a ruolino, se c'è il ruolino dell'imbarco, ed è a posto dal punto di vista previdenziale, fiscale e per la sicurezza sul lavoro, perché voglia Dio, facciamo una ricorda, che uno che imbarca in maniera, diciamo così, legittima, alla buona, all'amichevole, perché siamo tutti amici, quando va bene, quando c'è poi qualcuno che sbatte la testa, un bambino che si fa male, esce fuori un macello di quelli stratosferici, e qualcuno del sistema se la può ridere, lo sa. Perché? Perché quando si parte siamo tutti amici, quando poi dopo le cose vanno male si diventa i peggiori dei nemici. Ora, quello che dobbiamo capire è che è logico, non è facile conseguire questi titoli, chi ce l'ha già va avanti, chi li deve conseguire, però è l'unica strada che sia stata adottata per aversi una chiarezza in questo mercato che è effettivamente molto occupato dall'improvvisazione. Un bel esempio che ha fatto qui il nostro Giulio è quello dell'impresa artigiana. In effetti ci sono molte microimprese, ma anche l'impresa artigiana ha bisogno, specialmente che so quella dell'impiantistica, parlo anche del podologo, di tutto questo. Noi non abbiamo certo il libretto di mestiere che c'è in Germania, perché in Germania per l'organizzazione dell'impresa artigiana ci vuole un esame specifico, bisogna dimostrare di aver fatto tutto un periodo di apprendistato e di aver superato positivamente alcune prove. Qua no, ma oramai di fatto c'è, perché gli estetisti, gli elettricisti di quella legge 40, gli impiantisti delle caldaie, cioè non è che io oggi mi metto qui e dico: beh, sapete che c'è, vado a farvi la certificazione per biennale per la caldaia del riscaldamento autonomo. No, devo avere degli esami, delle situazioni in cui dimostro che effettivamente so fare questo lavoro, lo faccio, come si dice, a regola d'arte, e do tutela al consumatore, perché poi alla fine quello che conta è dare tutela al consumatore. Anche poi dal punto di vista assicurativo, perché se io ho uno skipper, usiamo questa termine, che è abilitato, se poi dopo succede che sta facendo qualcosa di male, c'è una persona che è professionalmente abilitata e che viene a dare certe garanzie. Se le cose vanno male, l'assicurazione paga. Sì. Se invece c'è una persona che non ha questa professionalità,
no, ho capito, io quello che volevo capire, però esiste, scusa, tu hai fatto l'esempio delle caldaie, non è che sono tecnico, esiste. Vabbè. Il conduttore delle caldaie, esatto. Piccole, certo. Esiste il conduttore delle caldaie, lo so, del grande ospedale, qui mi pare che qui si chiedono delle cose enormi, no? Dal punto di vista grosse, dal punto di vista professionale, quando in realtà si potrebbe fare a gradi. Ecco, io voglio sentire anche l'opinione un po' anche di loro, di Ingegner Mazzolini un po', anche perché so che voleva dire qualcosa, visto che si occupa di questo. Voglio sentire anche l'ingegner maestro, che credo di problemi di grane ne ha avute tantissime in affrontamento, insomma, cioè, ha dovuto affrontare, credo, questi aspetti.
Volevo fare un'osservazione. Il comandante Romagnoli dice giustamente tutto il discorso professionale che deve stare a monte di questo tipo di lavoro. Non è però questa la discussione. Il problema è, da quanto ho capito io e dalle numerose telefonate che mi arrivano di giovani che vogliono mettersi in regola e che non possono mettersi in regola, perché questa legge è stata fatta per chi lavora nelle grandi navi da diporto, non per chi lavora nelle barche di 12-13 metri proprie o di una società di skipper o di charter, di noleggio. Questa legge, questi ragazzi non riescono a prendere questi titoli. Filippo prima diceva non riescono perché dovrebbero avere 3 anni di imbarco negli ultimi 5 anni, poiché l'attività dello skipper nel diporto è un'attività stagionale. Mi dite voi quanti anni ci vogliono per fare 36 mesi di imbarco? Ma uno che si imbarca sulla barca di Abramovic riesce a farlo, ma uno che si imbarca in una barca di qualcuno che ha un certo qui non ci riuscirà mai. Un mio carissimo amico che è titolare di un sito che si chiama Yours It, che si interessa di queste problematiche insieme a me da tanti anni, ha detto l'unica maniera che io posso consigliare a un giovane oggi, non quel signore lì che ce l'ha già il titolo, uno che oggi vuole entrare, è quello di comprarsi una barca, registrarla come barca a lavoro, assumere un comandante, tenerselo per 3 anni, imbarcarsi come marinaio in quella barca lì e farsi lasciare al comandante i 3 anni di lavoro. Cioè, voglio dire, questo è il percorso legale che il signor Postabile ha individuato, altri lui non ne ha individuato. Allora io chiedo, comandante, ma non è che questa legge non c'entra il problema, non colpisce il problema? Questa legge è stata fatta per risolvere un certo tipo di problematiche e sicuramente l'ha fatto, ma non riesce a risolvere l'altro tipo di problematiche. Ci sono decine e decine di migliaia di giovani che potrebbero lavorare in regola, fare trasferimenti, fare noleggio, fare altre attività come skipper di porto stagionali. Per questa gente chiede di fare un lavoro stagionale perché ha altri lavori, non può farlo. Allora io questo chiedo, sì, al comandante.
Bene, grazie per l'esposizione decisamente chiara e che ha toccato alcuni punti nevralgici della situazione. Allora, punto primo, i 36 mesi ci vogliono per chi? Per coloro i quali non hanno un titolo di studio idoneo o non hanno alcun titolo di studio.
Io sono legale,
arriva un altro che è architetto, chissà cosa,
uno che è geometra,
tutti bravissimi, stupendi, di barche ne sanno quanto io non so di astrofisica, tanto appassionati, bravissimi, 36 mesi. Il diplomato nautico, e questo è stato fatto anche per proteggere i diplomati nautici, perché se no ci sarebbe stato un attacco massiccio alla specifica professione, ha bisogno di 12 mesi. Questo lo dice la legge. Per cui si dice, quando tu hai il diploma di istituto tecnico nautico, adesso si chiama perito delle comunicazioni, insomma non sto ad entrarmi, con 12 mesi di navigazione, anche come mozzo, su una imbarcazione di guida di porto, puoi accedere a fare l'esame di ufficiale. È chiaro che quindi si è voluto praticamente professionalizzare e dire, tu hai fatto un diploma di 5 anni nautico, con un anno di navigazione, che è meno di quello che poi ci vuole per fare chiaramente la professione marittima a livello di navi mercantile, molto meno, perché ci vuole un anno e mezzo per quanto riguarda l'ex esame di aspirante che vedremo in corso, ma adesso si chiama ufficiale di navigazione, e quindi almeno un anno a bordo te lo devi passare, anche come mozzo, almeno per sapere, per cui ci vuole il titolo di studio, diploma di maturità tecnico-nautica e un anno. Poi certamente ci saranno una serie di ragazzi appassionati che magari partono con quella stupenda passione, però un conto è la passione, un conto è la professione. Noi in Marina abbiamo tantissimi ragazzi che sono pazzi per la vela, pazzi per tutte queste cose, vanno in accademia, hanno la completo, crollo, perché pensavano di fare gli skipper e invece vanno a fare qualcosa che è più complesso. Come ho detto, un conto è essere skipper, un altro comandante di una imbarcazione di vita a noleggio. C'è tutta una serie di problematiche molto meno divertenti, molto meno esaltanti, che però sono quelle che danno l'ordine. Quindi ecco qual è il punto lodare: la professionalità. Poi è logico, dovremmo creare una situazione intermedia, appunto, laddove, come facevo l'esempio prima, abbiamo l'architetto o l'ingegnere, il geometra, il capomastro, per cui per una barca di 10-12 metri si potrebbe continuare tranquillamente andare avanti col titolo professionale, in cui c'è un soggetto che ha preso una patente nautica, o si fa un esame semplificato. Si fa un esame semplificato, però il requisito di aver almeno fatto un anno di navigazione, magari anche a bordo delle mercantili, come mozzo sul rimorchiatore, qualcosa, è difficile da sormolare.
No, ma un anno va bene.
Un anno non è poco.
Se uno deve scegliere a 13 anni e mezzo.
Un attimo, Antonio Frisenda.
E il pentito purtroppo paga molto. Se io adesso mi dovessi mettere a pentirmi degli studi che ho fatto, penso che patirei parecchio.
Antonio Frisenda.
Io non sono né skipper né lo sarò. Però, fuori di tutte le pastoie burocratiche, proprio al di fuori, che mi vanno bene finché vengono esposte da lei o dal dottor Picciotti, io faccio una considerazione di tempo. Abbiamo 8.000 km di costa e nel 1910 in una rivista della Lega Navale leggevo un'autorevole firma dell'epoca: l'Italia è un paese marinaro. Nel 1910 diceva no, siamo nel 2010 e mi pare che non siamo un paese marinaro. Lei diceva prima che c'è una grande massa di abusivismo.
Sì, di nero.
Il signor Filippo è andato in Francia, i casi sono due: o si va fuori o si è nell'ombra.
Torniamo al problema. Ma anche sto a nero.
Fuori di ogni puntare l'indice. Noi siamo quel paese che avremmo potuto salvare da un annegamento una persona soltanto avendo un timbro sul salvagente, salvo accorgersi dopo che il salvagente affondava. Mi domando, ma quando è che la smetteremo di essere un paese avvinchiato dai capilli? Perché così come non è traducibile né in francese, né in inglese, né in russo, né in russo, pizza. Si chiama pizza. Sì. Ma lo skipper non è timoniere, così come non è comandante. Può essere tutte e due, Filippo, correggimi se sbaglio. Può essere chi regola le vele e probabilmente chi fa da mangiare tutta le giorni.
Sì, comunque, a prescindere da quello che sono le parole, è indubbio, ci potrebbe essere, sempre nell'immaginifico.
Sì, scusate, salutiamo Picciotto che deve fuggire.
Grazie.
Grazie.
A me sembra, grazie. Prima o dopo, da qualche parte.
Allora,
un attimo, scusa, Ettore.
Con la comunità europea, la burocrazia, l'azzicocolamento, eccetera, lo peggioriamo.
Ettore, un attimo solo, sentiamo un attimo. Prego.
Comandante, ma chiarificazione sul discorso dei 2 anni di visita medica per chi ha il titolo di conduttore nella riporto? Bisogna fare la visita dopo 2 anni.
Ma certo, la biennale.
Ma a me non è stato detto, continuo a telefonare.
Allora a Roma diciamo una cosa: tranquilla all'ospedale. L'ospedale, non dico perché. Se lei vuole imbarcare a Rulino non la imbarcheranno se non ha la visita biennale.
Quindi devo tornare in capitaneria di porto e chiedere.
E viene la sanità marittima che qua a Trieste sta.
E chiedere, fare un appuntamento. Chiedere.
C'è la visita preventiva di imbarco.
Prima il signore
Maurizio.
Problematiche che il conduttore di barca noleggio ha e lo skipper no.
Ma vede, lo skipper potrei essere anch'io. Io non ho la patente, potrei domani conseguire la patente per nave da diporto. Una semplice domanda e me la danno. Giustamente, faccio gli esami per capire, per gli ufficiali di navigazione, per tutti, faccio gli esami a ogni livello. Sarebbe assurdo che io, facendo gli esami agli altri, certo il capitano di lungo corso ex non me lo danno, però la patente per nave da diporto me la danno anche domani. E lo skipper a un certo punto quindi potrei invece essere io anche adesso, anche senza patente. Per assurdo ci può essere un campione che non è, che quindi un ottimo skipper, che non ha la patente nautica, come per assurdo potremmo bocciare Montoya o qualsiasi corridore di Formula 1 alla patente di guida, in cui passa un imbranato, eccomi qua, beh, insomma così, che però mi ferma lo stop, faccio. Sono due cose che appunto possono coincidere, perché c'è un'automobile, un volante, un freno, un acceleratore, ma non necessariamente coincidono. Per la nostra legge chiamasi comandante colui il quale ha la patente nautica. Se non ha la patente nautica, se no parlare di skipper ci riempiamo la bocca sino a domani mattina. Ma attualmente è così, e guardate che col discorso comunitario, con le normative internazionali, andiamo sempre di più a burocratizzare e a ingabbiare. Michelangelo probabilmente non ha conseguito la laurea in architettura, assolutamente, ha fatto la cupola di San Pietro, l'ha vista finita, però.
Ettore,
un attimo. La risposta alla domanda, cioè sì, quali sono le problematiche che il conduttore ha e lo skipper no?
Glielo dico subito. Quando andiamo all'estero, per esempio, lo skipper non viene sottoposto a un esame, mentre quando andiamo nelle acque internazionali abbiamo tutta una serie di problematiche giuridiche, di gestione della barca, abbiamo tutte le situazioni doganali, di imbarco, sbarco materiali, abbiamo per esempio le checklist, cioè tutta una serie di adempimenti burocratici piuttosto antipatici, che però esistono e che ci sono, cui lo skipper può essere benissimo, di cui può essere benissimo all'oscuro. Perché è come una sorta di artista che dipinge ma non si interessa dell'organizzazione, oppure di un attore che non si interessa dell'organizzazione teatrale, mentre l'organizzatore teatrale è quello che deve badare all'antincendio, ai problemini con la sovrintendenza, di momento, questo, di quell'altro, quel terzo, magari anche con la mafia, ma che ne so. Ci sono tutta una serie di situazioni in cui il comandante risponde, perché legalmente risponde. È una figura ben diversa dal conduttore di Pullman o di altri. Sono due figure diverse, sono due concetti diversi.
Ragazzi,
questo sì, è il punto, ecco.
Poi no, lo skipper, no, perché prima c'era lui.
Sì, professionalmente è chiaro, si tratta di partire da un luogo e arrivare a questo, è quello che appare all'occhio. Se vi porto vi va bene lo stesso. Però il comandante risponde da certi punti di vista, ha tutta una serie di responsabilità che vengono da
faccia. Io lavoro in un quartiere nautico, no? Vengono da noi a fare stage negli ultimi anni dall'Istituto Nautico. Questi ragazzi non sanno fare un moto, dimostri proprio come fare la stramana.
Sì.
Invece c'è gente che magari con una tanda che senza il motore si è fatto
benissimo, non sa fare
bene. Se allora arriva a 40 anni non può farsi la matricola, perché a 20 anni non può più fare la matricola.
No, adesso è finita quella, una volta sino a 25 anni si poteva fare la matricola, adesso non ci sono più limiti di età. Basta avere l'idoneità fisica e si può fare. Cioè il ragazzo lo dice.
Non ho capito perché stava demonizzando la burocrazia europea, accusando un'eccessiva automatizzazione del settore, qualcosa che in Francia è appunto la precisa normazione del settore navale che consente una vivibilità sicuramente maggiore per gli
spettatori. Ma guardi, cioè, diciamo che io non demonizzo nulla, non ho la potestà di dare del demonio a nessuno, dico solo che effettivamente poiché qua in Italia tutti si lamentano dell'eccessiva normazione, dell'eccessiva burocratizzazione, di questo e di quell'altro, noi ci siamo trovati con un codice della nautica con 16 allegati, di cui 15 tecnici, piuttosto azzigogolati, e un regolamento con 12 allegati, sempre tecnici, che hanno di fatto complicato molto le cose. Tenga presente anche un altro aspetto, che se lei vuole iniziare ad avere un'attività di noleggio, imbarcazione di porto, la sua barca verrà sottoposta a tutta una serie di visite piuttosto arzigogolate che rendono di fatto impossibile accedere a questo, a meno che uno non abbia una barca nata per questo, fatta per questo. E poi ecco che si arriva alla barca in locazione, alla locazione organizzata, alla fine di dire: beh, sentite, sapete che c'è, ci mettiamo in nero e andiamo, e domani ci
piace. Il fatto che molti lavorano in nero è la controprova,
esatto, quello
che erra, sì, la forma,
ecco, c'è, quale c'è questa parte mancante di questa impresa artigianale del conduttore di casalingo.
Certo.
Cioè, secondo te, tu pensi che è possibile anche che la legge sia dimenticata di questa? Magari tu pensi che sarebbe possibile fare un tipo di proposta o dare una legata?
In pieno, ecco, questo è certo. C'è un grande spazio da riempire, c'è uno spazio enorme, cioè quello dell'impresa artigiana. Io infatti ho fatto proprio studi sulla piccola impresa. Questo è lo spazio da riempire.
Cosa servirebbe? Servirebbe un emendamento, cioè un allegato alla legge? Cosa serve?
No,
cosa
basta
servire?
Fare una modifica, cioè rendersi conto.
Ma bisogna andare in Parlamento, realtà, per
costa... vedere quello che è in Parlamento. Cioè.
Non basta una circolare?
No, scherziamo, non si crea. Circolare è interpretativa. Con la circolare, se qualcuno ve l'ha promessa, sì.
No, ne parlava Picciotto prima, come un possibile.
No, assolutamente, però lui è magistrato. Però bisogna conoscere bene quello che è la normativa di settore, che è veramente complessa e articolata, e qui abbiamo un codice. Con la circolare non cambiamo minimamente nessun codice, e questo il dottor Picciotto lo sa benissimo, e nemmeno con un regolamento.
Neanche una circolare interpretativa non è sufficiente.
Qua ci sono delle norme precise di legge e di regolamento.
Quindi c'è sto buco.
Sono allegati tecnici, c'è tutta una serie, cioè non la cambiamo, cioè o creiamo un nuovo regolamento per i titoli, magari, o almeno un regolamento circolare assolutamente.
Prima di finire, volevo parlare con il genere maestro un attimino, su così brevi, su questo grande buco che c'è e dei problemi che sta creando. Ecco.
Io volevo appunto anche chiedere al comandante, qui, anche richiamandolo a quanto è stato detto prima dal dottor Picciotto, mi pare che i tempi relativamente brevi, la via, se continuerà prenderà lo sviluppo della nautica, sarà che le persone cercheranno un titolo all'estero, e il dottor Picciotto ha citato il fatto che addirittura avvocati si laureano o fanno un esame di Stato, quello sia, in Spagna, e poi esercitano in Italia, e quindi se addirittura riescono a fare gli avvocati, qui sarà questione di tempo, a me sembra, ci sarà qualcuno che andrà in Inghilterra e poi chiederà riconoscimento, e penso che ci sarà molto difficile negarglielo, cioè ci sarà una certa resistenza forse all'origine, però alla fine questa sarà la via, andare in Francia, andare in Inghilterra
Però bisogna vedere se quando vanno lì in Francia, in Inghilterra, trovano le hawaiane che gli danno la corona dell'Irlanda di fiori. Sì.
Io volevo solamente. Scusate un attimo, però da conto noi prima
però, sta di fatto
Romagnoli, un attimo solo. Noi prima di iniziare, proprio per capire, c'era anche Filippo, c'erano un po' tutti, ci sono certe professioni di natura pubblicistica che hanno rilevanza di tipo pubblico, che sono state regolamentate in Italia, e c'è stato il problema proprio con gli avvocati, hanno bloccato questa cosa, perché tu dici vado fuori, non faccio l'esame. In realtà, dopo, a livello italiano,
hanno cercato di bloccare, però
no, non è stata bloccata, perché a livello, così spiegava Picciotto, però tecnicamente lui lo sapeva, è impossibile che anche uno che abbia un titolo da un'altra parte, se c'è una rilevanza pubblica in cui il governo e diciamo il paese ha titolarità, non può intervenire. Cioè, non è più che uno fa una cosa, va alla Corte Europea, non mi riconosce il titolo, ci sono sì problemi. Io credo, vorremmo anche uscire da sta riunione con un'idea, perché abbiamo capito i problemi, i nodi, se è possibile e come fare, piuttosto di aspettare di fare uno che faccia ricorso per farsi riconoscere, come parlava Filippo prima, perché mi pare che lui ha tentato, sei riuscito tu ad averlo.
Io come dicevo prima, ho il mio liberato marittimo italiano, io all'inizio avevo cominciato come lui il titolo di conduttore, che però dopo, insomma, a un certo punto c'è stato in realtà un periodo in cui si poteva accedere al livello superiore rispetto alla nuova legge, però un periodo di 18 mesi.
Esatto,
in Sud America,
articolo 14, certo,
in Sud America non stavo lavorando, chi l'ha fatto? Chi
18 mesi, lavorare? 18 mesi.
Quindi
c'era la possibilità, c'era un interregno scaduto, il quale.
Però alla fine, comunque, allora, liberto marittimo, mettiamo che io avessi potuto usufruire di questo articolo e quindi trovarmi oggi come perlomeno come ufficiale del porto, ma io ritorno a dire che poi dopo per il lavoro non mi serve, nel senso, io sono, è vero che sono tecnicamente qualificato, che ho tutte queste caratteristiche professionali che sono necessarie a questo lavoro. Oggi ci sono tante cose che riguardano non solo la sicurezza ma anche la security, che è quello che ma il problema è che io domani l'agenzia che mi chiederà di fare lo skipper per i suoi clienti mi dirà: io non ti metto il libretto perché sulle barche io non sto a fare il ruolo, non ti faccio fare il
questo libretto, eccetera, eccetera. Quindi torniamo lì,
signori, c'è anche una questione economica, perché mettere il ruolo, pagare,
ma per questo, perché
pagare l'IVA, pagare questo, quell'altro, quel terzo, fa 50% in più.
Sì, ma come c'è per esempio la persona che ha una collaborazione, piano nell'anno, ci sono delle regole fiscali, io non sono un commercialista, fino a 30.000 euro ci sono delle situazioni semplificate in cui uno può dichiarare, ecco, non si può tentare questo, io vorrei anche tentare di uscire, anche perché dobbiamo tentare di uscire una proposta, anche con l'aiuto tuo, sì, capire un momento, mettiamo in piedi anche una cosa nuova a livello, non so, più in là, e tentiamo di fare una proposta con coinvolgimento di qualche parlamentare o no?
Allora,
per riempire sta buca,
una nuova strada, per cui
anche per semplificare, perché sennò è inutile andare sul caso.
Diciamo, le persone, i marittimi adibiti al diporto, qua usiamo termini, impariamo un pochettino, eccolo qui, il personale navigante applicato al diporto, ecco, si chiama di personale navigante applicato al diporto, può essere iscritto, però ha una particolare elasticità.
Cioè, una conta, entro diciamo ai 24 metri di barca, sì, contabilità semplificata, la chiamiamo,
sì,
così?
Esatto, certo. Per cui, se
come fa la Francia, potremmo copiare.
Ma come c'è, ma senza copiare tanto, ce l'abbiamo per tutta l'impresa minima, l'impresa piccola, impresa che ha tutto.
Perché non facciamo questo?
Ma non è solo un discorso prettamente fiscale.
Sì.
È quello previdenziale, di sicurezza e di quant'altro, che è complessivo. Perché mentre se io prendo una collaborazione coordinata e continuativa con una rivista o... poi dopo la sicurezza viene meno, diciamo, non interessa, perché poi dopo io ho altre forme di tutela. A bordo dell'imbarcazione c'è un'attività pericolosa, sì, questo è il punto.
Però e quella stessa, voglio dire, alla fine, diciamo, quando tu hai una barca e hai la tua famiglia che va, comunque sono dati e richiesti dei requisiti minimi di sicurezza, quello che sì, valgono per il numero di delle persone a bordo.
Ti faccio solo un paragone un pochettino mezzo, forse qualcuno lo potrà dire. Se io invito 30 persone a una festicciola per i miei figli e faccio io delle pizzette e dei tramezzini, nessuno mi viene a chiedere determinati certificati di salute, di HACCP e quant'altro. Se invece la stessa cosa la faccio qui, non invitando, ma avendo delle persone che pagano e quindi professionalmente, entriamo tutto in un altro.
Qui c'è l'altro nodo. Che viene.
L'altro nodo. Per cui la tutela del consumatore, la normativa della Comunità Europea, lì ce la troviamo. E andiamo a infrangerci, il nocciolo duro è sempre quello, che quando facciamo un'attività volta per l'esterno, abbiamo questo, perché noi abbiamo le professioni protette, l'avvocato, vedevo sul piccolo di oggi, sorpreso a copiare l'esame di avvocato, ho tempo, però mores, chi ha fatto l'esame d'avvocato, lo ammettiamo, qualche occhiatina l'abbiamo data un po' tutti, ecco, chi ha fatto l'esame, per carità, però adesso si ripete, dito, andate a finire sulla prima pagina del giornale, questo povero Cristo, cioè... E vabbè, adesso non so chi sia, ha un pochettino di mia piccola solidarietà, ecco. Però non si fa, non si dovrebbe fare. Poi dopo c'è quello che va in Spagna e che dice: beh, siccome sono un essere vivente, esisto, ho conseguito la laurea telematica, non so dove, non so quando, non so perché, magari ho messo sul tavolo 50.000 euro e me la sono comprata, eccomi avvocato. Allora il sottoscritto che si è fatto anni e anni di studio, è passato sotto le forche caldine dell'esame da procuratore come era allora, dove il 90% venivano bocciati, viene fregato automaticamente con questo stupendo sorpasso da destra, dall'alto, dal basso, e io sono lì sempre però perfetto, puro, casto, e tutto il mondo va avanti. Sì, è vero, è possibile. Rendiamoci conto che comunque l'Inghilterra, sempre perché si parla di skipper, termini inglesi, in Inghilterra sino a 24 metri non c'è manco bisogno della parola nautica. Perché ti uno dicono, tanto uno è assicurato, ti fai l'assicurazione, crepa chi crepa, tanto paga l'assicurazione, chi se ne frega. Qui abbiamo una mentalità un pochettino diversa, non so, ci piace di più, ci piace di meno, ma è così.
Ingegner Mazzolini, teniamo una sintesi?
Sì, io credo, spero di aver capito che c'è un qualche cosa che si potrebbe fare in futuro.
Sicuro.
Arruolerei immediatamente il comandante, anche se lui non vuole, ma lo arruoliamo in una piccola comitato con il magistrato Picciotto e poi qualche altro che vedremo, per imbastire una proposta da portare avanti, far crescere, far allargare, per creare questa figura dell'artigiano skipper, l'artigiano quello che lavora sotto i 24, sono troppi, 20 metri,
facciamo, guardate, 18, la dico io, sotto i 18 metri, perché 18 poi i 18 metri scattano troppo
meno. 18 metri, sotto i 18 metri.
La barca da 12-14 metri, è quella la dimensione,
mi pare che economica. Mi pare giusto.
Un'attività part-time, abbiamo tutti questi contratti a tempo determinato in tutti i settori, facciamo contratti semplificati anche in questo settore qua, quindi cerchiamo di risolvere sia il problema fiscale sia il problema normativo, riduciamo questi 36 mesi per i poveri ingegneri come me che non hanno fatto il nautico,
però appunto se fanno questa attività artigianale,
tutti gli altri corsi vanno bene, tutti gli altri corsi vanno bene, io non sono contrario agli altri.
Guarda, uno deve fare MAMS.
Vanno benissimo.
Maritima,
la nostra associazione, Global Maritime Association, si batte per
GMDSSS, RADA.
Va bene.
RADA, insomma, non è che.
Vanno bene, bisogna studiare, dobbiamo tutti studiare, però togliamo questi 36 mesi, facciamole.
Per gli artigiani.
Adibito al noleggio.
Facciamo magari a stagioni. Facciamo a stagioni. Facciamo
qua la legislazione è stata fatta per favorire i grandi,
certo,
chi era grande, perché poi ho creduto c'è l'uso esclusivo, per cui, tanto per fare un esempio, se io ho una scuola nautica posso un giorno fare gli esami qua a Trieste, poi un altro giorno a Grado e quindi sfrutto la banca. Invece anche la stessa cosa abbiamo nelle scuole nautiche, i problemi sono simili per certi aspetti. È che qui si è voluto pensare un pochettino in grande, cioè quello che fa l'attività in grande al charter, e così si è oppresso e reso impossibile l'esercizio al piccolo.
Bene, sono molto contento.
Però del resto, se pensiamo con la grande distribuzione, il centro commerciale, tutte queste cose, purtroppo, dico ahimè, si va quello,
Sì, però ci sono migliaia di persone.
Si può dare un'altra cosa, che però siccome le leggi non sono mai da sole, ma vanno insieme da quella legge, che poi la maggioranza del navigno maggiore non ha bandiera italiana.
Certo, a questo punto tutti scappano dalla bandiera italiana, questo l'abbiamo ottenuto, questo è il grande risultato. Tutti fantasticano della Francia, che è bello, dell'Inghilterra, di questo viva l'Inghilterra, per la canzone di Baglioni, però noi qui ci facciamo superare da destra, da sinistra, da tutte le parti, ma teniamo il prodotto.
Comunque sì, i corsi vanno bene, però sono caruzzi, bisogna andarli a far lontano, chi lavora non ha tempo di andarli a fare, deve pagare 700 euro un corso, anche 700 euro per stare là,
questo
è un po' un impegno.
Questo è
tempo per farlo.
Deve andare a farlo in Inghilterra, costa di più.
Comunque, come ho detto, qua a Trieste c'è qualche buona iniziativa, diciamo almeno una volta che c'è qualcosa di buono, perché se no ci stiamo solo a piangere addosso e non smettiamo più.
No, cerchiamo di portare avanti delle cose concrete, non so se la vedremo mai. Tanto ci facciamo, ci proniamo, no? Male non fa.
C'è ancora che delle domande?
Una domanda? Sì. Domanda?
Anche per quanto riguarda l'obbligo di guardia, no? Di quelli grandi, al di là del problema tempo, comunque per vedere, non c'è anche un motivo per cui uno che passa 3 anni fa il mozzo sul mercantile dovrebbe essere maggiormente preparato ad affrontare un marine nel quarnario su 12 metri.
Sì, ma queste sono le norme, guardi. Poi se sono logiche, illogiche, le hanno tentate.
Adesso esiste la possibilità di proporre qualcosa per ottenere.
Guardate, il decreto ministeriale sui titoli professionali è un decreto che oramai non avrebbe ragione d'essere. Perché del 5 maggio, anzi scusatemi, del 10 maggio, 5 maggio siamo nel periodo dei 150 anni dell'Italia, 10 maggio del 2005. Il codice della nautica è del 18 luglio 2005 e all'articolo 37 o 38, correggetemi se sbaglio, è previsto che venga emanato un nuovo decreto per i titoli
che non è stato emanato.
Quindi stiamo andando avanti con questo che ha già una contraddizio in terminis, per dirla in latino. C'è un punto che ho visto stamattina quando mi ripassavo un pochettino le cose, perché venire qui non è che, ecco, uno ha la scienza infusa, ecco. Quindi c'è una contraddizione palese tra quello che dice questo regolamento e quello che dice il codice della nautica per le navi da diporto e quant'altro. Allora effettivamente questo decreto va rifatto, e doveva essere rifatto entro 90 giorni. Siccome c'era questo, non andiamo avanti. Potrebbe essere una buona occasione.
Potrebbe essere l'occasione, sapendo chi ha seguito sto decreto, magari lo potremmo coinvolgere eventualmente, certo, e tentare di fare qualcosa, certo, eventualmente. Certo, potremmo, certo.
Sì, avendo già bisogno, una proposta, perché
bisogna avere una proposta e bisogna anche avere chi la presenta e chi la caldeggia. Non è
facile.
No,
non è facile.
Circolare non ne parlavo.
Va bene, io ringrazio tutti gli intervenuti. Per chi desideri, abbiamo prenotato in un ristorante qui vicino, un tavolo con un po' di posti, per cui chi volesse prenotare.
Siamo qua oramai,
perché se no non ho qua indietro.
Prego, ancora una domanda.
Io ho scritto questo libro proprio per avere, come dire, ho fatto il punto di tutta la situazione e qualche spunto critico.
C'è ancora una domanda?
Prego.
Un suggerimento?
Mi dica.
Mi dare un'altra.